visto che tutte le traduzioni, questa e quella prima in italiano, inseriscono questa cosa che comincia il ministero. Il ministero è un'invenzione completamente, è anche fuori pensiero, diciamo, tutto conto degli scritti e dei Vangeli soprattutto. La parola non c'è, chissà cosa vuol dire, inizia il ministero, comunque dice che comincia, quando Gesù comincia. E direi che a me, almeno dopo il brano di ieri, si capisce che Gesù comincia con una forza nuova, a me sembrava appunto, avendo fatto questa esperienza profonda dell'amore di Dio rivolto a Lui, che forse appunto è la molla che fa iniziare la sua esposizione, essendo, questa è l'altra cosa abbastanza singolare, figlio, come si credeva, cioè questa è la cosa che appare, di Giuseppe, il quale è, scorrendo tutta la lista, è figlio di Adamo, cioè è un uomo normale. L'unica cosa è che appartiene alla stirpe di Davide, però è chiaro che non ha niente di più di quello che era l'appartenenza umana. Quindi comincia questa cosa nell'apparenza totalmente umana, pare che possa voler dire questo, cioè, a parte l'esperienza intima che lui ha fatto dell'amore di Dio, per il resto comincia a muoversi nell'aspetto di un uomo della stirpe di Davide.
A me sono venuti due pensieri. Che per quanto la nostra vita, la vita delle persone possa essere solitaria, atomizzata, sparsa, ecco, però c'è un'appartenenza ci sono dei legami, cioè, ci sono dei legami, c'è un'appartenenza. E poi, appunto, su tutta questa storia, sopra, sotto, come base o come fine, perché è una genealogia rovente, no? Questa, rispetto a quella di Matteo, però c'è Dio. Quindi, mi sembrava molto rassicurante, insomma, no? Molto fonte di speranza per tutte le storie, appunto, che sembrano così solitarie, sole, invece voi insensate, invece mi sembra che dia una direzione e dia un'appartenenza.
La cosa che mi sorprende è che noi non c'entriamo niente proprio in tutta questa successione, se non nella comune origine da Adamo, ecco, noi non c'entriamo niente. E lo dico perché, per esempio, a Persiceto c'è una ragazza che ha sposato un ebreo, tu parli con lui come parlare con te, eccetera, e però si capisce che sono mondi proprio diversi. Io parlo e lui ha in mente un altro mondo, ecco. E quindi poi noi... E quindi siamo completamente al di fuori di questa successione e quindi Gesù è completamente altro da noi. Ecco, mi sorprende appunto perché è uno come noi, però appunto da questa storia sì, che è venuta fuori è così, ecco, noi proprio. E quindi questo un po' deve sorprendere secondo me, perché si parla di Gesù come uno così di noi e invece è tutto dentro un altro discorso, che poi va bene così, ecco, però Se forse questo va dietro a un certo pensiero anche nostro di studiare le lingue, di entrare, di cercare di entrare in una mentalità che è diversa da noi.
Questa genealogia Gesù va a fare come il nuovo Adamo, insomma, ecco, cioè c'è una, adesso questa catena, che sono 77, contando la, anche questa generazione da Dio, cioè questa generazione questa di Dio, in realtà figlio non c'è mai, sta all'inizio, poi c'è sempre di, così. Comunque, la, sono 77, allora l'inizio e la fine, collegandoli, viene quindi che Gesù è, viene da, cioè, collegato con Adamo, insomma. E questo collegamento ha qualche difformità, ma anche qualche somiglianza, per esempio, anche dove dovrebbe esserci la massima difformità, perché all'inizio dice come si credeva al figlio di Giuseppe, insinuando l'idea di una, di una, di una figliolanza di tipo diverso, insomma, che va al di là delle leggi naturali. E anche all'inizio, quando si parla di Adamo, di, che era di Dio, ci mettiamo anche figlio di Dio, anche questa è una figliolanza, ma però di un ordine diverso. Quindi, quindi come se insomma, la, quello che è la natura e la, la, diciamo così, la sovrannaturalità non fossero mai opposte, ma in qualche modo anche nella sua essere figlio di Dio, Gesù, che questa è una particolarità assoluta di Gesù, però in qualche modo qualche attinenza con Adamo ce l'ha anche su questo punto.
A me veniva da dire per fortuna che c'è questo inizio, perché in un certo senso io sentivo che appunto, proprio il segno della novità dentro ha una strada lunga che dimostra anche una certa pesantezza, anche nella, forse ha una certa noiosità, anche segnalata dal fatto che ci sono dei nomi uguali, anche Giuseppe tre volte viene. Ci sono tre Giuseppe dentro, e ci sono anche altri nomi che si ripetono, e quindi mi hanno dato anche il segno di una certa ripetitività, di una certa continuità, di una certa monotonità e pesantezza, e per fortuna c'è questo inizio, con il segno che anche tra i nomi all'interno di questa genealogia c'è anche un altro Gesù con tutto il carico di significato che ha questo nome, che abbiamo visto quando l'angelo lo consegna a Maria. Però questo è un inizio, è una novità totale, ecco. Questo è per la nostra salvezza. E l'altra cosa che così mi sembrava di cogliere una mia interpretazione, ecco, visto che questa è una genealogia discendente, gli esegeti dicono che quel pezzo che non c'è in Matteo è il segno dell'universalità di Luca, che già si dimostra qua. A me piaceva pensare che è proprio il desiderio di un riscatto totale fino in fondo, proprio anche nel segno dell'icona della discesa agli inferi, dove Gesù tira su per le mani Adamo ed Eva, e quindi è proprio il segno che questo inizio è per tutti ed è il riscatto per tutti, è andato giù fino in fondo a riprendere tutti quelli che appunto sono, hanno attraversato questo mondo prima di lui, nel senso segno anche appunto della pesantezza del peccato, delle colpe, della storia, delle fatiche, di tutto quello che è stato anche il traviamento della legge di Dio, fin dai primi patriarchi, perché c'è dentro tutta una storia di peccato, dai patriarchi antidiluviani, dalla vicenda di Noè, da tutto quello che è stato dopo, che non è segnalato in dettaglio qui, ma andando a scorrere anche le vicende della storia del popolo di Israele, lo sappiamo. E però appunto mi sembrava meglio che in questo segno di discesa c'è dentro appunto un inizio nuovo per tutti, anche per l'ultimo. Diciamo insieme, ascoltaci.